Grazie molte, obiettivamente è uno sforzo molto, molto grosso, effettivamente non abbiamo toccato, né tocchiamo per carità, il rapporto col decreto legge, col disegno di legge sulla anticorruzione, che pone, se verrà approvato in questa forma, porrà tutta una serie di problemi, anche, e ne cito solo uno che ci interessa poi anche a noi. Noi non c'è dubbio che laddove la legge prevede che debba essere pubblicato il dato di un cittadino, salvo che si tratti di un dato sensibile attinente alla salute, sul quale tema ci sono complicazioni di rapporto fra legge della protezione dei dati e legge generale, ma tranne questo caso, se una legge lo prevede, la pubblicazione del dato è dovuta, salvo poi stabilire per quanto tempo il dato debba rimanere. Uno dei problemi che ci porremo, lo dico già al Presidente Martone, perché dobbiamo lavorare insieme, può essere la previsione legislativa integrata, per esempio, dalle linee guida della Civit? Può la linea guida prevedere quello che la legge ex professo non prevede, obbligando a pubblicare dati personali che la legge non individua specificamente? Questo è un problema. Se passasse questo disegno di legge sulla corruzione, ne nasce un altro altrettanto interessante, perché tutte le informazioni che vengono richieste genericamente dal disegno di legge nella lotta anticorruzione dovranno poi essere specificate da regolamenti ministeriali. E allora si porrà il problema: potranno i regolamenti ministeriali richiamati dalla legge specificare nell'ambito di queste informazioni i casi nei quali è necessario il dato personale? Ma grazie al cielo, questo secondo non l'abbiamo ancora come problema. E il primo, se, vedremo insieme al Presidente come ragionarci. Adesso abbiamo parlato molto di norme tecniche e di tutti i problemi dell'online. Abbiamo qui il professor Pistella, che dirige le DigiTIT, che è la struttura con un grande passato, ovviamente una grande tradizione che tutti noi conosciamo, che è specificamente deputata a questo e che è già stata investita dalla direttiva del Ministro del compito di definire una serie di elementi tecnici.
Grazie. Io mi trovo forse l'unico non giurista di giuristi e voglio cogliere questa occasione per fare un semplice esercizio, provare a rileggere quello che troviamo scritto nella norma e che oggi abbiamo visto illustrato con un approccio che non è quello giuridico e, data la mia esperienza, lo voglio vedere dal punto di vista, diciamo, delle scienze fisiche. Quello che veniva chiamato sintesi, nel linguaggio della fisica si può interpretare come esigenza di equilibrio. Equilibrio non tra forze, ma equilibrio tra diritti e equilibrio tra finalità. In tutti gli equilibri della fisica questo è un equilibrio dinamico. E già questo aggettivo dinamico valorizza quanto è stato osservato. Forse c'è bisogno di una rottura di schemi, di incrostazioni, di difficoltà, di reticenze, e quindi si comincia in un certo modo, l'importante è partire, e poi come una bicicletta partita si aggiusterà strada facendo. Come la bicicletta, anche qui l'equilibrio non è però di interesse quello corrispondente alla bicicletta ferma, perché si cade, quindi occorre stare in movimento. E ci sovviene anche l'introduzione, sempre all'interno di dinamico, della variabile temporale, perché è stata evocata più volte. Tempi di attivazione di nuove norme e tempi di assolvimento all'obbligo di dare una notizia fin tanto che essa è calda e significativa. È chiaro che una notizia data 20 anni dopo è una non notizia. Però c'è il tema del tempo di permanenza. Più volte evocato dal Presidente Pizzetti, il diritto all'oblio, e quindi anche dal punto di vista dell'asse dei tempi c'è molto da commentare al riguardo. Tutti i fenomeni fisici hanno senso se avvengono in un certo contesto. Il sistema di riferimento. Cosa ci dice il sistema di riferimento? L'ambito di applicazione di quella legge fisica o di quel modello fisico o di quella descrizione. Quindi a chi si riferisce? E per avere un sistema di riferimento bisogna anche avere una metrica, un sistema di misura, un sistema di quantificazione. Non possono darsi letture di grandezze fisiche senza una metrica, non possono darsi prescrizioni di applicazione di norme senza identificazione di paletti e di logiche espositive. Sempre continuando a scherzare con questo approccio, l'ottica, perché se stiamo parlando di trasparenza, sicuramente è un fenomeno legato all'ottica, ma che ci dice sulla trasparenza l'ottica? È trasparente a che? Noi usiamo il termine trasparente per dire trasparente alla luce all'interno del visibile, ma non è così, no? Quello che è trasparente ai raggi X non è trasparente al visibile, quello che è trasparente al radar non è trasparente alla luce solare. Nell'analogia, rispetto a quale finalità si chiede di permeare uno spazio altrimenti non attraversabile? Rapidamente a uscire da questa analogia, ma mi divertiva darvi degli spunti di riflessione con un linguaggio diverso, c'è tutta la dimensione energia. La trasparenza, un po' fastidiosa mi sembra che veniva detto, dal mio punto di vista non avviene da sola, bisogna somministrare energia al sistema perché il meccanismo vada in qualche modo in movimento. Quanto ci costa farlo partire, perché non c'è certamente la possibilità di averlo a costo zero, e come siamo in grado di contemperare i diversi benefici da tenere in piedi. E poi c'è un problema ovvio di tutti i processi di trasformazione, che è l'efficienza di questo meccanismo, e quindi andiamo verso le tecnologie. Interessante anche un altro aspetto che il ministro ha elegantemente esposto, io lo dico in termini un po' più brutali. Per fortuna anche le scienze esatte hanno abbandonato l'approccio dell'ottimizzazione, vorremmo parlare ricerca di perfezione, la perfezione non si trova, tutti fermi, e si è affermato ormai il concetto di abbastanza buono, me lo prendo, non è un ottimo, l'ottimo è uno schema, nella sostanza esiste una capacità di assolvere i principali, svolgere i principali requisiti che sono prescritti. Raccomando fortemente che negli approfondimenti che faremo, e siamo certamente disponibili, spero che li faremo insieme, si viva in questo approccio di buonsenso, respingiamo l'ottimo e cerchiamo di capire quello che è effettivamente disponibile. Però per chiudere, dopo l'energia devo per forza citare l'entropia. Che cos'è l'entropia? Ordine, disordine, e ovviamente l'informazione è un meccanismo in qualche modo di ordinamento delle conoscenze, costoso la somministrazione di informazione e di ordine, e soprattutto non un valore assoluto, ma una capacità di rispondere ad alcune domande. E quindi non confondiamo una comunicazione in senso lato come se fosse un effluvio e non fosse invece l'esigenza di immaginare un set di domande, immaginare dei format, immaginare dei destinatari, immaginare dei contesti. E questa è la differenza fra la teoria dell'informazione propriamente enunciata e un certo rischio di pressappochismo. Allora, provando ad essere un po' più specifici, quello che diceva l'amico Antonio Martone, io lo sottoscrivo in pieno, l'analogia con il sistema imprenditoriale privato, pubblica amministrazione versus impresa, regge fino a un certo punto. Se lo si vuole modellare, diciamo, con un linguaggio non giuridico come è stato finora eccellentemente fatto, ma con un altro tipo di approccio, siamo in una situazione di asimmetria di conoscenza. Una somministrazione di una dose aggiuntiva di conoscenza è in qualche modo un fattore correttivo a questa asimmetria di conoscenza, che ha un circuito di autoesaltazione con l'asimmetria di potere. L'asimmetria di conoscenza giustifica l'esercizio di un potere oltre che l'investitura, ma poi da questo deriva ulteriore conoscenza, e il circuito, se non è in qualche modo interrotto, è un circuito autoesaltante che porta all'esclusione descritta con le immagini dell'amministrazione pubblica italiana anni 70, anni 80, ancora una volta da Martone. Quindi io vedo l'informazione come un correttivo di questa asimmetria. Un correttivo che ha evidentemente due finalità base, poi si può richiamare attorno a questo, uno di controllo e uno di prevenzione, e marciano assolutamente insieme, non può darsi l'uno senza l'altro. Cosa può fare l'ICT, l'insieme delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, in questo contesto? Ci sono due modi di dare la risposta. Una è tutto o quasi tutto, e l'altra è troppo. E non appaia contraddittoria, diciamo, questa duplice lettura. perché ci sono esigenze legate appunto alla finalizzazione, ai limiti, agli ambiti, ai destinatari, alle regole, alle garanzie, e quindi un sistema tecnologico che si configura come totopotente è bene che sia in qualche modo sottoposto a meccanismi di vincolo. Non è stato finora sottolineato un aspetto di creazione di conoscenza che questa disponibilità di informazioni mette a disposizione. È stato un po' evocato in senso negativo. Lavorandoci su, diceva Francesco Pizzetti, un'impresa di un altro paese si fa dei modelli di quello che è il contesto, chiamiamolo geografico, topografico, a cui un set di informazioni si applica, e questo è il lato oscuro, ma c'è anche un lato positivo. Vi ricordate quando il grande problema delle banche dati pubbliche era quello degli incroci? Per fare gli incroci, per vedere, ma le tasse, ma c'hai un'autovettura da 2000 di cilindrata, com'è che... E questo è un valore, non è soltanto un problema, se opportunamente regolato è un valore. E c'è un'altra dimensione parente di questa, ma distinta, che è quella della congruenza. Nell'era dell'informazione tutti disponiamo di una grande quantità di dati, in mancanza di riscontri, modelli, incroci, rischiamo di generare informazioni in qualche modo percepite come contraddittorie, o quantomeno sicuramente non congrue. E poi i confronti, e poi le correlazioni, e potrei continuare. Ma volendo fare abbastanza semplice, quali sono le domande base a cui bisogna porre l'attenzione? Quelle elementari di qualunque rapporto tra soggetti in un mondo civile, che sono il dove, il quando, chi decide e chi controlla. Molto, molto asciugato, questo in qualche modo è il sistema. Io trovo che il piano di performance della pubblica amministrazione sia la scelta giusta per collocare questo tipo di prescrizione, guida, controllo. Vorrei spiegare perché. Perché tra le finalità da contemperare c'è sicuramente quello della prestazione, di ottenere il risultato. Perché è il punto che sta più indietro nell'equilibrio di poteri fra cittadini e pubblica amministrazione, e perché io credo che si eviti di considerare quest'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni come un obbligo aggiuntivo e distinto. Condivido la distinzione fra modalità e finalità, e sono felice che la norma parli di finalità, ma è una finalità fondante l'assolvimento della funzione primaria della pubblica amministrazione, e come tale va messo nel quadro in cui l'amministrazione decide quale risorse utilizza, risorse finanziarie, risorse umane, risorse di conoscenza, per quali obiettivi, e si arriva al punto chiave dei meccanismi di questo tipo, che poi sono riconducibili al concetto di adempimento. In inglese si dice compliance, e forse c'è una sfumatura diversa, perché adempimento nella cultura italiana sembra il rispetto di una serie di prescrizioni procedurali, mentre il termine compliance significa l'assolvimento del patto che viene stipulato nel momento in cui i due soggetti stabiliscono che sia opportuno che siano destinate delle risorse per ottenere dei risultati. Allora il grande momento del piano di performance è la sua natura scorrevole, il suo momento di verifica. Cioè un risultato atteso che deve essere enunciato con una metrica, torno a quello che dicevo precedentemente, e il risultato che deve essere misurato con la stessa metrica e in qualche modo correlato alla natura e all'entità delle risorse che sono messe a disposizione a questo scopo, altrimenti risulta tutto abbastanza arbitrario. Molto è stato detto, ma voglio tornare su questo punto in conclusione perché lo trovo decisivo, ed è quello del terzo potere. Se chiamiamo amministrazione, cittadini, io amo dire cittadini e imprese, e poi c'è il terzo potere, che una volta erano i mezzi di comunicazione, lo sono ancora, ma ne vorrei sottolineare quel segmento di crescente potere che sono i gestori dei motori di ricerca. Perché se un tempo il problema era l'accesso, il problema oggi mi sembra prevalentemente le logiche di selezione. Dove figura Quando digiti qualcosa su un motore di ricerca fa un'enorme differenza quando ti esce 150.000 segnali, se stai nei primi 10, 20, 50 o stai negli ultimi 49.990. Per la nostra pigrizia, perché il tempo è limitato, perché c'è un problema di gestione di sistemi complessi come sono i sistemi della conoscenza. Io credo che su questo si debba lavorare molto e spero che nella successiva fase di produzione di norme applicative, così vediamo di tornare in Parlamento, a questo aspetto specifico si dedichi la necessaria attenzione. Perché anche da questo punto di vista c'è un altro equilibrio da mantenere, dell'equilibrio fra la completezza, vogliamo sapere tutto, e altri parametri però della conoscenza, che si potrebbero chiamare rilevanza, ma allora questo diventerebbe un giudizio relativo a un certo ambito. Nell'esempio più brutale che ho cercato di esporre mi basta parlare di evidenza, che non è proprio la rilevanza ma è abbastanza parente della rilevanza. E poi c'è un altro punto che è così una parola un po' sgradevole, la scaricabilità del dato, che va visto insieme con la sua aggredibilità da parte dei motori di ricerca, è un patrimonio residente o è un patrimonio trasferibile. Conoscete le discussioni che si fanno sulla regolamentazione di internet, il diritto all'oblio. Dopo un certo numero di anni vorrei che di quella cosa non si parlasse più, ma non si può assicurare questo diritto agendo solamente sull'originario oggetto che ha immesso l'informazione in rete, perché anche se si impone a questo l'obbligo dell'eliminazione dell'informazione trascorso il tempo stabilito, l'informazione trasferita altrove rende, uno, difficile andare a cercare i nuovi detentori, due, in localizzazioni geopolitiche non particolarmente agevoli da reperire. Quindi scusate l'espressione non brillante della scaricabilità, ma insomma capite bene qual è il problema. Una terza ed ultima area è in qualche modo quella, se nello specifico non particolarmente rilevante, ma dell'identificazione del soggetto intitolato a un certo tipo di consultazioni. Se stiamo nella logica di trasparenza, la prima risposta che viene in mente, hai ragione, ma non in questo caso, perché trasparenza è verso tutti, ma dagli approfondimenti che abbiamo sentito poi scattano anche alcuni elementi che possono essere nella direzione di porsi anche la questione, se intendiamo veramente tutti, rispetto al concetto di accessibilità. Quindi non mi resta che richiamare l'affermazione che avevo fatto all'inizio, è un procedimento, è un processo, ottimo che sia attivato, mi sembra con grande velocità, quindi questo attrito al distacco non ha poi giocato così negativamente, mi sembra anche che i soggetti che sono intervenuti finora hanno mostrato una sostanziale convergenza nella lettura di fondo di questo percorso, nelle sue logiche, nelle sue finalità, come mi sembra di aver registrato anche nei fatti una disponibilità alla collaborazione nell'assolvimento dei rispettivi ruoli. Per quanto riguarda DigitPA, è il nuovo acronimo del vecchio CNIPA ex AIPA, tutto sommato noi siamo abbastanza facilitati rispetto agli altri, perché essendo struttura tecnologica di servizio, diciamo, metteremo a disposizione la nostra competenza, la nostra esperienza, nella convinzione che, come giusto, siano poi i giuristi che pilotano questo complesso processo, che rappresenta sicuramente un'opportunità di crescita, e mi fa piacere che sia stato già detto, io lo confermo, andando a vedere in ambito internazionale un approccio così organico e così deciso come quello adottato in Italia non mi è stato possibile riscontrare, quindi credo di poter chiudere con una forte dose di ottimismo queste mie leggere divagazioni e vi ringrazio per l'attenzione.